Solo a Dio sia la gloria. È veramente un piacere stare insieme a voi e non posso a meno che ringraziare il Signore perché Lui è fedele, Lui è buono. Mi ha condotto fino a qui nel 2017 per lavoro, però era tutto il piano di Dio. Nel 2019 iniziai una scintilla nella mia vita, 18-19, di andare alla scuola biblica. Il Signore mi ha parlato. Il primo anno della scuola biblica per me era una sfida di accettare un qualcosa da parte del Signore, anche se le circostanze non erano buone. Il secondo anno della scuola biblica, un ragazzo timido che non parla ha cominciato a spiaccicare le prime parole. E il Signore mi ha benedetto con i miei compagni della scuola biblica. Il terzo anno il Signore mi ha insegnato una cosa e penso che sia importante per tutti noi, è che spesse volte dove noi non vogliamo andare il Signore certe volte ci manda, e dove il Signore ci manda ci raccomanda, ci benedice. Amen. E la sua gloria si manifesta nella nostra vita. Se non andiamo dove il Signore vuole, cominciano i disastri. Io ringrazio il Signore per come ancora sono stato al centro Cades, in realtà non volevo andare, però dove il Signore veramente mi ha strabenedetto. Il centro Cades è una delle nostre opere dell'Assemblea di Dio in Italia, dove tante persone che hanno problemi con i vizi, alcol, droga e quante altre ne mettiamo, vanno per essere aiutati. Innanzitutto la prima cosa per essere aiutati da Gesù Cristo e poi dall'uomo, le terapie umane. Posso raccontarvi qualcosa di questa esperienza? La prima mia esperienza che mi ha lasciato nello stato shock, ricevevo una telefonata nel reception e ascoltavo che erano una famiglia, una ragazza di 21 anni chiama e disse: io ho 21 anni, mio marito 23, da poco che siamo sposati, ma non riusciamo a uscire fuori dalla droga, non riusciamo a fare a meno di quello, la nostra vita è distrutta, potete aiutarci? Il centro Cares non poteva fare nulla, perché non si potevano accettare delle coppie per essere aiutati, perché non funzionerebbe. E lì il Signore ha cominciato a bussare nel mio cuore, a sensibilizzarmi. E mi ricordo ancora le preghiere che facevo. Signore, opera, perché c'è tanto bisogno della tua mano in questa società. È un'altra esperienza, questo magari può essere un'esperienza negativa. E l'altra esperienza positiva che vorrei raccontarvi, ero sempre a reception, vedo arrivare una signora accompagnata da due giovani che entrava in questo ingresso per fare un colloquio. E dicevo: poveri giovani ragazzi, è brutto accompagnare una mamma in questo posto e lasciarla affinché che si curasse. Dopo qualche giorno ho conosciuto questa signora, lo accompagnai a Torino, parlai con lei delle semplici cose delle vite quotidiane e a un certo punto mi ferma e mi fa: sai che cosa ho imparato? Un versetto stamattina. Non lo diceva bene, diceva: dove il peccato è abbondato, la grazia di Dio è sovrabbondata. In realtà era proprio così. Questa donna che arrivava, in realtà aveva 37 anni, era così giovane, ma nel camminare il suo fisico era così tanto oppresso, il suo fisico era così devastato, dovevano accompagnarli questi ragazzi, non erano neanche suoi figli, ma erano semplici credenti che hanno parlato di Gesù a questa ragazza. è venuta, immaginate, dopo una settimana, questa ragazza che non camminava da solo ha cominciato a camminare. Il Signore ha cominciato a operare nella sua vita, nel suo cuore, nella sua anima. Quando l'anima guarisce, è quel corpo che ne risente il beneficio. Il Signore fa grandi cose nella nostra vita. Il Signore al Cades sta salvando. E perciò vi chiedo di pregare per il centro Cades. Se qualcuno ha il desiderio nel cuore, vi invito al centro Cades, c'è tanto bisogno di una mano. Di una mano che è preziosa, una piccola mano preziosa, però agli occhi del Signore grande. Per quanti hanno portato un bicchiere d'acqua a questi dei minimi nel cielo, come fosse che hanno fatto grandi cose, dice nella parola di Dio. Io ringrazio Dio veramente che mi dà ancora la possibilità di condividere con voi la parola di Dio. Certo, non sono capace, però portare la parola di Dio ho imparato negli anni, nel tempo, è un miracolo. Il miracolo solo Gesù lo può fare. Solo il Signore lo può fare il miracolo. E così accade un miracolo della parola di Dio. Il Signore che conosce il cuore dà la sua parola ai suoi figlioli. Che bello essere al centro della sua volontà. Che bello essere credenti. Perché se siamo figli, siamo amati. Se siamo amati, dobbiamo ringraziare il Signore per quello che ha fatto nella nostra vita. Non voglio andare molto alla larga, vorrei subito leggere insieme a voi la parola di Dio, così come troviamo scritto nel libro dell'Apocalisse, il capitolo 3, dal versetto 14, fino alla fine del capitolo. Se non vi dispiace, vi chiedo di alzarvi in piedi per onorare la parola di Dio. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele, il veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente. Così perché sei tepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle veste bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del colirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Gloria a Dio per questo. Sei dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince la farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolta ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Preghiamo un attimo. Signore Dio, noi ti ringraziamo, pure se siamo miseri, poveri, ma tu ti rivolgi con la tua parola verso di noi, Signore. Non siamo degni, ma Signore ci rendi, Signore, per grazia, degni di essere chiamati figli di Dio, figli di Gesù. Grazie, Signore, per il tuo amore ancora, parla il nostro cuore, Signore, tu sai le mie incapacità, Signore. Ma mi affido a te, Signore, chiedendoti, Signore, chiedendoti una guida, Signore, che viene dall'alto. La tua parola sia predicata con veramente franchezza. Benedici la tua comunità, Signore, la tua chiesa. Signore, grazie per come benedirai, parlerai al mio cuore, al cuore dei miei fratelli. Nel nome di Gesù che è benedetto in eterno ti chiedo. Alleluia, accomodatevi, gloria a Dio. Giovanni che scrive la parola di Dio, sicuramente guidato dallo Spirito Santo, perché la parola di Dio è ispirata, è efficace, perché ha a che fare con l'anima. L'animo nostro può conoscerlo solo il Signore Dio, e Lui conosce a fondo ogni cosa, meglio di noi, della nostra vita. Perciò il Signore ha l'ultima e la prima parola nella nostra vita. E noi vogliamo dire: Signore, parla al nostro cuore, perché ne abbiamo bisogno, bisogno della Tua parola. Certo, quale chiesa è perfetta? Nessuna chiesa è perfetta, perché quando saremo in cielo, allora sì, ci sarà una chiesa perfetta. Sapete, in queste 7 chiese, una cosa li caratterizza. A tutte 7 chiese il Signore dà la promessa, a tutte le chiese il Signore parla. È l'unica, tra virgolette, a essere ripresa, è la chiesa di Laodicea. A tutte le altre chiese il Signore li loda per le loro opere, per ogni cosa che hanno fatto. Ma quella della Laodicea il Signore non lo fa. Infatti poi dopo il Signore dice: io a quelli che amo li riprendo, perché è un padre buono, è un padre autorevole. Tante volte noi, quando sentiamo questa parola autorità, ci spaventiamo, sembra che qualcuno ci vuole schiacciare sul nostro diritto, ma in realtà l'autorità è colui che accresce ciò che è in noi. Amen. Perciò il Signore è autore nella nostra vita, ha l'autorità nella nostra vita. L'autorità è a crescere. Chi può crescere nella nostra vita meglio di Gesù? È nessuno, e nessuno può farlo. La Chiesa di Dio. Possa il Signore benedire la Chiesa di Dio. Abbiamo letto più volte: non sei né fervente né freddo, ma sei tiepido. Ebbene, la tiepidezza è una condizione. Purtroppo Laodicea si trova in mezzo a terraferma e non aveva dei sorgenti e non aveva fonti di acqua potabile, e anche per irrigare l'agricoltura. Allora l'acqua arrivano dai paesi lontani, e nel frattempo, quando fanno il percorso dell'irrigazione, come possiamo chiamarlo, delle mura che si costruiscono per la condotta, ecco. Nel frattempo che arrivano, l'acqua si scalda. E perciò il Signore fa giustamente l'esempio perfetto per quel paese e per la loro vita, per la loro condizione, e dice: tu non sei fervente né freddo, non sei caldo né freddo, ma sei tiepido. Ecco, l'essere tiepidezza è una condizione proprio di quello che accade nella nostra vita e noi non dobbiamo essere condizionati da ciò che ci circonda, da ciò che ascoltiamo, da ciò che dicono gli altri della nostra vita. Tiepidezza, si diventa, non si nasce tiepido. Peccatore, si diventa, non si nasce peccatore. E perciò ho dato il titolo a questa meditazione che noi stamattina il Signore ci vuole reagire al nostro cuore. Non farti condizionare. Innanzitutto non farti condizionare da ciò che ascolti. Perché spesse volte ci troviamo in un momento della nostra vita, ascoltiamo tante cose e cominciamo a immagazzinarlo. È proprio quello che è accaduto nella vita di Adamo ed Eva. Io non so quanti minuti ne ho. Ok, mi hanno detto vai. E allora io vado. Se noi leggiamo capitolo 3 di Genesi, è scritto: il serpente era più astuto della creazione. E perciò che cosa fece? Ingannò Eva. Come ingannò? La prima cosa che ha utilizzato sono parole, semplicemente parole. E lei le ascoltava con attenzione. E certe volte noi dobbiamo ascoltare chi dobbiamo ascoltare. Amen. E Dio le aveva detto: non mangiare di tutto ciò che ti circonda? No, le aveva detto soltanto non mangiare di una frutta che non dovevano mangiare. Il nemico purtroppo è bugiardo, ci riesce a convincere le menti, ma non soltanto in questo caso, ma anche nei nostri casi. Il nemico tante volte ci fa vedere le cose che non vanno bene nella nostra vita e dicendoti: questo non ti sta andando bene, quest'altro non ti sta andando bene, quest'altro non ti sta andando bene. Ti do io la soluzione. Provaci. Quanto hanno provato questi uomini? Hanno cominciato a peccare. Ecco, la prima cosa che fa il nemico: parlare delle bugie. E dalle bugie che cosa nascono? Dei dubbi in cui che il nemico comincia a insinuare nei nostri cuori contro il Signore. Se il Signore ti ha parlato, non dubitare di tutto ciò che il Signore ti ha detto nella tua vita. Ogni voce che sta intorno a te non ha valore, perché come dicevo ben dall'inizio, la prima parola e l'ultima parola ha il Signore. Amen. Quando il Signore creò la terra e il cielo, la creò con la parola e conclude ogni cosa con la parola, anche quando andavo su quella croce dicendo: tutto è compiuto. Amen. Il Signore ha compiuto tutto per la nostra vita. Ogni cosa che accade ha uno scopo, perché il Signore ha destinato per la nostra vita grandi benedizioni. E sapete, il nemico, oltre a parlare e chiacchierare, non sa fare altro. Un po' come faceva un uomo gigante, Goliath. Faceva così. E lì dunque si fermò il capitolo 17 di Primo Samuele. E si rivolto alla schiera di Israele e gridò: perché uscite a schierarvi in battaglia? E non sono io il Filisteo e voi i servi di Saul? Scegliete uno dei vostri e scenda contro di me. Se egli potrà lottare con me e uccidermi, e noi saremo i vostri servi. Ma se io sarò vincitore e lo ucciderò, e voi sarete nostri sudditi e servi, servirete. Il Filisteo aggiunse: io lancio questa sfida a disonore della schiera di Israele. Datemi un uomo e ci battiamo. Dunque Saul e tutto Israele udirono queste parole dei Filisteo e rimasero sgomentati, ebbero paura. Il nemico fa questo. Oltre il dubbio mette la paura. E sapete, quest'uomo ha lanciato una sfida non contro un uomo, la schiera di Israele contro il Signore Dio. E il popolo sapeva benissimo che ogni volta che si fidava del Signore, il popolo veniva liberato. Ogni volta che tornava al Signore, il popolo sempre è stato liberato. Un uomo comincia a sgridare dicendo: qualcuno che combatta con me. L'ironia di Dio. E sapete che cosa faceva Saul? Ogni volta che vedeva un uomo valoroso, se lo portava per sé a combattere. E c'erano tanti altri uomini valorosi con Saul. Ma il Signore si utilizza di un giovane, piccolo, debole, per sconfiggere il nemico. Tu non sai quanta tua debolezza, quanta tua mancanza, quanta tua essere piccolo nelle mani del Signore può smontare tutto, può cambiare tutto. E perciò che cosa fece Davide? Lo batte e dopo che è morto fece una cosa molto importante. È importantissimo. Dopo che si è sdraiato, che è per terra un uomo morto, prende la spada, la taglia alla testa. E questo gesto era importante, perché con il nemico si deve chiudere una volta per sempre. Prendeva la testa, andava in giro. La vittoria è del Signore. La vittoria è di colui che protegge Israele. La vittoria è nel nome di Dio, nel nome di Gesù. E portava in giro. E perciò noi siamo chiamati a tagliare la testa della paura, la testa del dubbio che ci circonda intorno a noi. Perché la parola di Dio è vivente ed è vero ed efficace. Non metterti nel dubbio di ciò che ascolti, perché sarà il Signore a stare con noi. Anche se ti trovi schiacciato da tanti problemi, da tante cose che sono più grandi di te, e magari ti stai dicendo, ti stai lamentando con il Signore, dicendo: no, non ce la faccio più, basta. Ci ricorda la parola di Dio di un uomo chiamato Job. Lui fu devastato, perse la famiglia, la cosa più cara che ha, tutto l'avere che ha, tutte le cose andò a rotoli, ma il suo Signore non è andato mai a rotoli. È vivente, è vero ed efficace il Signore. E sapete, la sfida era anche questa volta contro chi? Non era contro Job. Ma è il Signore stesso che dice a Satana: hai visto? Dove sei stato? E Satana rispose: da percorrere per terra. Il Signore stesso lo fa notare: hai mai visto mio figlio Giobbe? E allora il nemico cominciò a combattere contro sempre il Signore. Ma noi lo sappiamo la storia come è andata a finire. Il Signore lo benedisce più di prima, Job, perché il Signore è fedele ed è buono. Il nemico è sconfitto. Non dobbiamo essere condizionati dal nemico. Non dobbiamo condizionati da quello che ascoltiamo. Non dobbiamo essere condizionati da ciò che accade nella nostra vita, in quello che stiamo vivendo, come Job. Sapete, a un certo punto della sua vita, Job ebbe a dire, dopo che ha perso tutto: la vita dell'uomo sulla terra è come quella di un soldato. Bene, anche la parola di Dio lo conferma. E però poi segue dicendo: i suoi giorni sono simili ai giorni di un mercenario. Qui si crea un problema, perché fra un soldato e un mercenario c'è una differenza. Qual è la differenza? Un soldato ha l'appartenenza, appartiene a uno stato, a una nazione, e mentre il mercenario è pagato per fare le distruzioni, distrugge. La Bibbia qualcuno chiama mercenario? Satana. A noi ci chiama soldati. E noi dobbiamo continuare a essere sempre soldati. Amen. Mai mercenari, mai andare in conflitto, ma resistere. E resistere nel nome di Gesù. Amen. Il mercenario uccide. Ma certe volte in noi, quando la battaglia è infuocata così forte, e cominciamo a lamentarci dicendo: ma perché in quello che faccio non prospero? Perché nella mia chiesa io faccio qualcosa, non vedo il frutto? E sai, alla fine a noi non spetta decidere di vedere il frutto o meno, è soltanto al Signore spetta. Ma noi dobbiamo essere soldati, non mercenari, non dobbiamo fare la volontà di Dio perché è dovere. No, fare la volontà di Dio, avere una vita cristiana, vivere per Cristo è un piacere. È un essere veramente unito a Dio. C'è gioia nel servire il Signore, c'è gioia nel vivere con il Signore. Il Signore è buono. Il Signore ci chiama a essere soldati semplici per vedere la gloria di Dio. Ebbene, se stai attraversando tutti questi problemi, difficoltà, benvenuto, perché Gesù non ha mai detto: quanto mi accetterai, tutto andrà bene. Però dobbiamo essere pure equilibrati. Non dobbiamo dare la colpa tutta a Satana. Sai, certe volte Satana, il diavolo, quando noi commettiamo determinate cose, se gli diamo le colpe, lo sapete che cosa dice? Questa volta io non c'entro niente. Ma in realtà dobbiamo esserci noi dei veri soldati, di prendere la completa armatura. Innanzitutto tutte quelle complete armature della difesa e poi della parola di Dio, che è l'attacco quando arriva ai dardi del nemico. Ebbene, Gesù stesso ha dovuto affrontare e sopportare tutte le cose prima di dire: tutto è compiuto. Accadono queste cose. Vorrei leggere insieme a voi Isaia 53, dal primo versetto al 5. Il fratello nella sua preghiera lo citava, io voglio rileggerlo. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, nell'aspetto tale da piacerci, disprezzato, abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facciamo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, presso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace, è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti.
Amen.
Mediante le sue lividure, mediante il suo castigo, noi abbiamo la pace. E Gesù stesso prima ha attraversato per noi tutto quello che dovevamo attraversare, morendo su quella croce. E sapete che cosa dice? I versetti prima. Noi non avevamo alcuna stima di Lui. Cioè che significa? Non davamo nessun prezzo ciò che merita a Gesù. Ma grazia siano resi alla nostra vita e Gesù ci ha convinto di questi nostri peccati, l'ha inchiodato su quella croce e se oggi abbiamo la pace, Cristo Gesù ha dato tutto per noi e questo ci rallegra e ci fa andare avanti nelle nostre difficoltà, nella nostra battaglia, perché c'è presente Gesù e Gesù è lo stesso ieri, oggi, in eterno.
Amen.
È sempre presente con noi. Se avete letto insieme a me, gli ultimi versi dicono in Apocalisse 3, a chi vince, non a chi sta fermo, perché se stiamo fermi, se non mettiamo in gioco con il Signore, la battaglia già in partenza l'abbiamo persa, perché noi non siamo nessuno, noi non abbiamo capacità di vincere contro il nemico, è più forte. Ma se noi confidiamo nel Signore, a chi vince, il Signore darà la corona della vita.
Amen.
Il Signore provvederà ogni nostro bisogno. Il Signore comincia con il rimprovero, ma lo sai che cosa dice la parola di Dio? E finisce con una promessa eterna, che Gesù sta per ritornare.
Amen.
Tutte le eventi ci dicono che Gesù sta per ritornare. E noi dobbiamo andare a Lui semplicemente dicendo, Signore, come quel cieco, abbi pietà di me, peccatore.
Amen.
Anche Giovanni si trovava a Patmos, sto concludendo. A Patmos, in un posto molto difficile, dove regnava schiavitù, dove regnava l'angoscia, ma lì proprio il Signore si è presentato nella sua vita. Dove c'è l'angoscia, dove ci sono tanti di quei problemi, non solo con lui, non solo con Giovanni, ma anche nella nostra vita oggi il Signore lo può fare. Isaia nel capitolo 6 dice, nel giorno in cui che muore suo cugino che era re, io vedi il Signore seduto su quel trono. Isaia fino a un certo punto, finché che suo cugino che era re era protetto da tutti, ma la sua fiducia era in qualche modo nel re, che era tutelato, preservato. Ma quando muore il suo eroe, il suo protettore, uomo, Dio era vivente.
Amen.
Era seduto su quel trono.
Amen.
Allora vide il Signore non più come un agnello, ma seduto in un luogo elevato, meravigliosamente, come lo vede anche Giovanni. Si sta attraversando dei problemi così difficili e allora è il momento che devi vedere il Signore, allora che dobbiamo gridare al Signore, allora dobbiamo chiedere in preghiera al Signore, vogliamo cominciarlo adesso chiedendo al Signore, chiniamo i nostri capi.
Amen.
Vogliamo dire, Signore, abbi pietà di me. Non è la mia condizione che cambia tutto, ma è Gesù che cambia ogni cosa. Il fedele, il veritiero, il principe della pace, colui che cambia ogni cosa. Egli è potente, Egli è Dio, Egli è Re. Sapete, se Giobbe era vivo, Se Giobbe fosse conosceva quel canto che diceva: poi ho compreso che nella vita ogni cosa ha un motivo, perché Gesù è vivente. Ogni cosa ha un motivo, se Gesù è vivente nel tuo cuore. Coraggio, grida al Signore, che il Signore è vivente e potente ad operare nelle nostre vite. Gloria a Dio, gloria a Gesù.